town, she cruising all the time. I got a girl across town, cruising all the time. Baby, if you don't quit cruising, you're gonna lose your mind.
Capitolo 27. Tristi memorie. Le statuette e le pitture della camera d'Evangelina furono celate sotto bianchi veli. Il silenzio non era ivi turbato se non da alcune parole mormorate a voce sommessa, dal fruscio d'un piede leggero sui tappeti, e la luna vi penetrava attraverso le persiane abbassate. Il letto era coperto di bianco e lì, sotto sembianze angeliche, riposava la spoglia d'una fanciulla addormentata, addormentata per non svegliarsi più. Essa giaceva colà, vestita della semplice veste bianca che soleva portare vivendo. La luce rosea filtrava dalle tende e spargeva una tinta calda su quel gelido volto. Le lunghe sue ciglia erano languidamente abbassate sulle candide guance. Il capo era un po' inclinato da una parte, come se dormisse di un sonno passeggero, ma era diffusa in tutti i lineamenti di quel volto una sublime espressione celeste e vi si scorgeva un misto di quella pace che il Signore concede a suoi prediletti. «Non c'è morte per chi è pari a te, diletta Evangelina. Essa non ha né ombre né tenebre. Tu ti spengesti come la stella del mattino sparisce ai raggi dell'aurora. Tu conseguisti la vittoria senza combattere, e la corona che ti cinge il capo è eterna come Dio». Tali erano i pensieri di St. Clair mentre con le braccia conserte al seno stava a contemplarla. Ah, chi potrebbe dire che cosa egli pensava in quelle ore? Dall'istante in cui una voce aveva detto «Essa è partita», una densa nube aveva offuscato la sua vista ed immerso l'anima sua nelle tenebre. Varie voci gli ronzavano alle orecchie, confusamente. Talvolta gli venivano rivolte domande a cui egli rispondeva come a caso, e quando gli fu chiesto a che ora voleva che si facessero i funerali e dove si dovesse scavar la fossa, egli aveva risposto con impazienza che di ciò non si curava. Adolfo e Rosa diedero sesto alla camera. Sconsiderati e frivoli come erano, manifestarono tuttavia un profondo sentimento. E mentre Miss Ofelia regolava le più minute particolarità di ordine e di nettezza, essi ebbero cura di dare alla stanza mortuaria l'impronta di una dolce poesia e di toglierne il carattere sinistro che si nota troppo spesso nelle cerimonie funebri della Nuova Inghilterra. I vasi che ornavano la stanza furono pieni di ogni sorta di fiori bianchi odorosi. La tavoletta di Evangelina, coperta d'un pannolino bianco, sosteneva il suo vaso prediletto, contenente una sola rosa bianca appena sbocciata. Mentre St. Clair stava presso il letto con aria meditabonda, Rosa entrò lievemente nella camera con un panierino di fiori bianchi. Ma visto il padrone, diè alcuni passi addietro e rispettosamente si fermò. Poi, siccome egli di nulla si accorgeva, si fece innanzi per adornarle il letto funebre. St. Clair la vide come in sogno porre un ramoscello di gelsomino fra le dita della fanciulla e aggiustarle fiori intorno. L'uscio si aprì di nuovo e Topsy, con gli occhi gonfi dal piangere, si affacciò tenendo qualche cosa sotto al grembiule. «Va via!» disse Rosa con voce sommessa ma aspra e imperiosa. «Tu non hai che fare qui!» «Oh, permettete che io entri! Reco un fiore proprio bello!» rispose Topsy mostrando una rosa tea appena sbocciata. «Permettete che la deponga sul letto!» «Esci!» soggiunse Rosa con voce anche più imperiosa. «Lasciate che rimanga!» esclamò St. Clair battendo il piede con forza. «Rimanga!» Rosa si allontanò subito e Topsy venne a porre la sua offerta ai piedi della benedetta spoglia. Poi, erompendo in un grido selvaggio, si gettò sul pavimento lungo il letto e si mise a singhiozzare affannosamente. Miss Ofelia corse nella camera tentando invano di imporre silenzio alla piccola negra.
«Oh, Miss Eva! Miss Eva! Anch'io vorrei essere morta!»
Vi era nella sua voce qualche cosa di selvaggio e di forsennato. Il sangue salì al viso pallido e tetro di St. Clair e dai suoi occhi uscirono le prime lacrime che gli avesse versate dopo la morte di Evangelina. «Levati su, figliuola», disse con voce soave Miss Ophelia. «Non piangere così. Eva è andata in cielo. Essa ora è un angelo».
«Ma io non la potrò più vedere», esclamò Topsy. «Non la vedrò mai più».
I suoi singhiozzi raddoppiarono e tutti per un istante fecero silenzio.
«Ella mi amava», riprese Topsy. «Oh, cara, cara, ed ora non mi rimane più alcuno».
«Ah, è ben vero», esclamò St. Clair. «Ma guardate, Ophelia, se vi riesce di consolar questa povera creatura».
«Vorrei non esser mai nata», disse Topsy. «Io non desiderai di nascere, non so che farmi della vita».
Miss Ophelia, con dolci maniere ma con fermezza, la fece alzare in piedi e la mise fuori della stanza, e mentre andava con essa, alcune lacrime caddero dai suoi occhi. «Topsy, povera figliuola», le disse conducendola nella propria camera, «non disperarti, posso amarti anch'io, sebbene io non somigli a quella cara angioletta. Spero di aver imparato un poco da essa ad amare il buon Dio. Posso amarti, e già ti amo, e ti aiuterò a divenire una ragazza da bene e cristiana». Nella voce di Miss Ophelia era più forza persuasiva che nelle sue parole, e le sincere lacrime che la versava erano anche più eloquenti. Da quell'ora essa acquistò sull'animo di quella povera creatura derelitta un potere che non perdette mai più. «Oh, Eva mia! Nella breve tua apparizione sulla terra, quanto bene facesti», pensò St. Clair. «Ed io, che conto avrò da rendere dei miei lunghi anni?» Di nuovo s'udì nella camera un sussurrare sommesso ed un rumore di passi leggeri. Tutti venivano, l'un dopo l'altro, a guardare per l'ultima volta la bella estinta. Poi fu recato il piccol feretro e allora seguirono i funerali. Parecchie carrozze si fermarono alla porta di casa, alcuni estranei presero posto nella sala. Si videro nastri e sciarpe di niveo candore, veli ondeggianti, abiti di lutto. Furono lette parole della Bibbia, recitate preghiere. E St. Clair andava innanzi e indietro come un uomo che ha esaurito tutte le sue lacrime. Egli non vedeva altro che quella bionda testa adagiata nel feretro. Ma quando il lenzuolo le fu disteso sopra e il coperchio serrò la bara, il povero padre seguì gli altri in fondo al giardino, presso quel sedile di musco dove spesse volte Tom aveva portato in braccio la fanciulletta, dondolandola con la sua cantilena dei noti inni. Colà era scavata la piccola fossa. Ivi Agostino si fermò, vide calar giù la piccola bara, udì confusamente pronunziare le solenni parole: «Io sono la resurrezione e la vita. Colui che crede in me, quand'anche sia morto, vivrà sempre». E dopo che la terra vi fu rovesciata sopra, egli non poteva persuadersi che la sua Eva gli fosse tolta per sempre alla vista. E difatti non era Evangelina, ma il caduco germe di quella forma lucente e immortale con la quale dovrà risorgere nel giorno del Signore. La mesta comitiva tornò addietro e rientrò nella casa dove mai più rivedrebbero Evangelina. La stanza di Maria era oscura. Maria giaceva sul letto, singhiozzando e chiamando ogni momento i servi, ora per questa ed ora per quella occorrenza. Costoro non avevano tempo di piangere. E perché avrebbero pianto? Il dolore era tutto suo proprio ed ella era convinta che nessuno al mondo potesse né volesse prendervi parte. Essa diceva che St. Clair non aveva versato una lacrima, non le aveva dimostrato alcuna simpatia e faceva maraviglia che gli fosse tanto indifferente e sì poco sensibile, mentre doveva sapere quanto ella soffrisse. Tom, però, aveva nel cuore un sentimento che lo attraeva verso il suo padrone. Lo seguiva dappertutto, lo osservava tristemente e quando lo vedeva seduto, pallido e cheto, nella camera di Evangelina, con la piccola Bibbia di lei aperta dinanzi a sé, senza che il suo sguardo smarrito potesse discernere alcuna parola, Tom scorgeva più dolore in quello sguardo fisso e asciutto che nei clamori di Maria. Dopo alcuni giorni la famiglia di St. Clair ritornò in città. Agostino, nella perpetua inquietudine del suo dolore, sentiva il bisogno di imprimere un altro corso ai suoi pensieri. Abbandonò dunque quella casa, quel giardino, quella piccola tomba, per tornare alla Nuova Orleans. Sinclair misurava tutto il giorno a passo lesto le vie, cercando di riempire il vuoto orribile del proprio cuore a forza di alacrità, di agitazione e di movimento. Coloro che lo incontravano per la strada o lo vedevano al caffè non scorgevano altro del suo lutto che il velo al cappello, poiché era lì a cianciare, a sorridere, a leggere i giornali, a discutere di argomenti politici e di affari. Chi poteva vedere come sotto quella studiata allegria si nascondesse un cuore desolato e tetro al pari di un sepolcro? «Sinclair è un uomo singolare», diceva Maria alla cugina, dando sfogo al suo malcontento. «Io credevo che se gli amava qualcuno al mondo fosse la nostra cara figlioletta, ma vedo che si dimentica anche di lei facilmente. Non posso neppure ottenere che egli ne parli. In verità lo giudicavo di cuore più tenero. Le acque placide sono le più profonde, ho sempre sentito dire», rispose Miss Ophelia. «Io non ci credo, è uno sciocco proverbio. Chi è dotato di sensibilità la dimostra. Ma infelice chi la possiede, io preferirei di essere come Sinclair. Invece la forza del sentimento mi uccide». «Il cuore non conosce bene che le amarezze proprie», disse gravemente Miss Ophelia. «È appunto ciò che penso. Io sola conosco quello che provo in me. Nessun altro mi compatisce. Eva sola mi sapeva intendere, ma essa non è più». E gettandosi addietro sul seggiolone, si rimise a singhiozzare fortemente. Maria era una di quelle persone costituite in disgraziato modo agli occhi delle quali ogni cosa perduta irreparabilmente acquista un valore che prima non aveva. Essa cercava difetti o mende in tutto ciò che possedeva, ma appena ne restava priva non finiva più di farne le lodi. Mentre nella sala si facevano tali discorsi, un altro colloquio avveniva nel gabinetto di Sinclair. «Tom, figliuolo mio, il mondo è vuoto per me come un guscio d'uovo». «Lo so, padrone, lo so», disse Tom. «Ah, se il padrone potesse guardare in su, dov'è la nostra cara Miss Eva, nel soggiorno di Dio». «Lo vorrei, Tom, e procuro di farlo, ma tutto è buio quando io alzo gli sguardi al cielo». Tom mandò un profondo sospiro. «Pare che sia stato concesso solamente ai fanciulli e dalle anime buone semplici come la tua di vedere queste cose che noi non possiamo vedere», disse Sinclair. «Come mai?» «Tu celasti queste cose ai savi e agli intelligenti e le rivelasti ai fanciulletti», mormorò Tom. «Tom, io non credo, non posso credere. Contrassi l'abitudine di dubitar d'ogni cosa. Vorrei credere a ciò che la Bibbia insegna, ma non posso». «Mio caro padrone, pregate Dio con queste parole. Signore, aiutatemi, fate cessare la mia incredulità». «Chi può comprenderne qualche cosa?» disse Sinclair con aria meditativa e come parlando fra se stesso. «L'amore, la fede, tutte queste belle cose non sarebbero che una fase passeggera del sentimento umano, fuggevoli come un alito e prive d'ogni fondamento. Eva non è più, non vi è cielo, non vi è Cristo, nulla». «Oh, mio caro padrone, tutto ciò esiste, io ne ho certezza», esclamò cadendo in ginocchio Tom. «Credetelo, caro padrone, credetelo». «Come puoi sapere che c'è un Cristo, Tom? Lo vedesti forse il Signore?» «Lo sento nel mio cuore, lo sento ora più che mai. Oh, padrone, quando io fui venduto, separato dalla mia vecchia e dai miei bimbi, ero nella desolazione, mi parve che mi togliessero tutto. E allora il Signore mi sostenne e mi disse: "Non temere, oh Tom", e fece ritornare la luce nell'anima dello sventurato, vi infuse la sua pace. E quindi mi rassegnai. Amo tutti, adoro la volontà del Signore e mi trovo contento dovunque Egli mi pone. So che questa forza non deriva da me, che sono una povera, misera creatura, ma mi viene da Dio. Egli farà altrettanto per il padrone». Tom parlava con voce interrotta dal pianto e dai singhiozzi. Sinclair appoggiò il capo alla sua spalla e strinse con affetto quella mano nera, sì ruvida e sì fedele. «Tom, mi vuoi bene?» disse egli. Darei la mia vita in questo stesso giorno per veder Cristiano il mio padrone.
Benedetta semplicità, soggiunse Agostino alzandosi da sedere. Io non sono degno dell'amore di un cuore ben fatto e onesto come il tuo. Oh, padrone, c'è ben altri che me ad amarvi. Iddio benedetto vi ama.
Come lo sai, Tom? Chiese St. Clair.
Lo sento in fondo all'anima. Oh, padrone, l'amore di Cristo supera ogni intelletto umano.
Cosa singolare, esclamò Agostino voltandosi da un lato, che la storia d'un uomo morto da 18 secoli possa commuovere la gente a tal segno.
Ma non era un uomo, soggiunse tosto. Mai un uomo ebbe tal potere grande e durevole. Oh, perché non posso credere ciò che mia madre mi insegnava? Perché non posso pregare come quando ero fanciullo?
Ciò dipende dal padrone, disse Tom. Miss Eva era solita leggermi così bene questo libro. Bramerei che il padrone avesse la bontà di leggermelo.
Nessuno mi ha letto più nulla da che ella partì.
Era il capitolo 11° del Vangelo di San Giovanni in cui è narrata la risurrezione di Lazzaro. St. Clair lo lesse ad alta voce, fermandosi tratto tratto per la commozione che lo vinceva. Il placido viso di Tom, genuflesso accanto a lui con le mani congiunte, aveva un'espressione di amore, di rapimento, di adorazione, di pace solenne nel sembiante.
«Tom», gli chiese il suo padrone, «tutto ciò è proprio vero per te?»
«Tanta è la mia fede che mi pare di vederlo», rispose Tom.
«Oh, vorrei avere i tuoi occhi!»
«Che Dio ve li conceda!»
«Ma Tom, tu sai che io ho più istruzione di te. Che penseresti se ti dicessi che non credo alla Bibbia?»
«Oh, no, padrone!» disse Tom con atto supplichevole.
«Ciò non farebbe vacillare alquanto la tua fede?»
«In nessun modo.
Eppure devi convenire che ne so più di te.
Non avete letto ora che egli nasconde molte cose ai savi e prudenti e le rivela ai fanciulli?
Ma senza dubbio il padrone scherza», disse Tom ansiosamente.
«No, Tom, non scherzo.
Io non sono incredulo del tutto. E penso che vi siano delle buone ragioni per credere, eppure non credo ancora.
È un'increscevole e cattiva abitudine che ho presa.
Ah, se il padrone volesse almeno pregare!
Come sai che io non prego?
Prega dunque il padrone?
Vorrei pregare se fossi ascoltato, ma tutto è sordo intorno a me.
Vieni, Tom, prega tu e insegnami come devo pregare.
Il cuore di Tom era pieno. La sua commozione traboccò in preghiere, quale sorgente d'acqua viva lungamente contenuta. Si vedeva chiaro come Tom fosse certo che v'era qualcuno che lo ascoltava. St. Clair si sentì elevato fino alle porte del cielo da quel torrente di fede e d'amore. Gli pareva di accostarsi ad Evangelina.
«Grazie, figliuolo mio», disse egli quando Tom si alzò in piedi. «Io provo un gran piacere nell'ascoltarti. Ma ora ho bisogno d'essere solo. Parleremo di ciò un'altra volta».
Tom uscì dalla stanza in silenzio.
I'm gonna act like a preacher so I can ride from town to town.